Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Il razzismo in Svizzera è strutturale, è quanto dicono tutte le recenti ricerche in merito a questo fenomeno, di cui in realtà si parla sempre troppo poco. Buongiorno e buona domenica da Gael Curtens.
E da Luisa Nitti. Si tratta di una fattispecie poco dibattuta, ma molto diffusa. Nel 2025 la rete di consulenza per le vittime di razzismo, che riunisce i centri di tutta la Svizzera incaricati di raccogliere le segnalazioni di discriminazione e di accompagnare le vittime, ha censito un totale di 1245 episodi di discriminazione razziale. In questa puntata parleremo di razzismo, ma in particolare di razzismo antimusulmano, ma non solo. Con la studiosa Daria Pezzoli Olgiati parleremo di Islam nella storia delle religioni e nella società europea. Mentre a chiudere questa puntata sarà un'intervista alla storica franco-tunisina Sophie Bessis, che critica l'uso egemonico del binomio giudaico-cristiano.
E rimanete dunque con noi fino alla fine, perché la sua tesi fa davvero riflettere oltre ogni stereotipo e pregiudizio.
Ed è proprio di stereotipi e pregiudizi che vogliamo parlare adesso, Gael, perché il passo da questi concetti verso la discriminazione e il razzismo è davvero breve. Lunedì scorso tu, Gael, hai partecipato all'USI di Lugano alla conferenza sul razzismo antimusulmano in Svizzera e in Ticino, con il sottotitolo Riconoscerlo per contrastarlo, promosso dal Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo insieme al Servizio Integrazione Stranieri del Canton Ticino. Ha visto un centinaio di partecipanti e ha dato la parola soprattutto a chi è vittima di questo specifico razzismo.
La comunità di fede più colpita dal razzismo strutturale in Svizzera è quella musulmana. Il fenomeno tocca circa una persona musulmana su tre e rispetto al 2024 è in aumento. La maggior parte degli episodi segnalati si è verificata nel settore della formazione e maggiormente colpite sono le donne che indossano il velo. A Lugano la conferenza sul razzismo antimusulmano, promossa lunedì scorso all'auditorium dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, ha messo in luce un dato preoccupante. Il 34% della popolazione svizzera ha un'immagine fortemente negativa delle persone musulmane. Ragazzi a pezzi, tutti a pezzi, torniamo a casa in carrattrezzi. Ma chi sono e quanti sono i musulmani in Svizzera? Il 6% della popolazione svizzera sopra i 15 anni si dichiara musulmana. In tutto sono circa 500.000, il 40% dei quali di nazionalità svizzera. E sono in media più giovani del resto della popolazione. Lo si è visto anche lunedì scorso alla conferenza, piena di persone giovani e soprattutto curiose di capire e conoscere e volenterose di farsi capire e conoscere. Tra loro i membri dell'Associazione Giovani Musulmani della Svizzera Italiana, che hanno presentato un loro progetto intitolato Racconti Invisibili, incentrato proprio su episodi di razzismo reali raccontati attraverso le testimonianze di chi li ha subiti.
In quel periodo stavamo studiando il popolo arabo e io, nonostante la mia timidezza, decisi di farmi avanti. L'Islam è la mia religione e volevo condividerne la storia con i miei compagni. A casa preparai con cura la mia ricerca. Mi impegnai a trovare le parole giuste per spiegare la mia fede in modo chiaro e rispettoso. Quando arrivò il giorno della presentazione, mi feci coraggio e iniziai a parlare davanti alla classe. Ma mentre parlavo, sentii una voce bisbigliare insulti. Un mio compagno stava deridendo me e la mia religione. La professoressa lo riprese, ma la classe sembrava dalla sua parte. L'atmosfera si fece pesante.
L'atmosfera troppo spesso si fa pesante per chi viene stigmatizzato unicamente per via della propria fede. Subire razzismo può provocare sentimenti di umiliazione, paura e perdita di fiducia. Un dato particolarmente significativo è quello della sottosegnalazione da parte delle vittime musulmane di discriminazione razziale. Solo un caso su 2.470 viene effettivamente segnalato alle autorità competenti. Parliamo della punta di un enorme iceberg che quotidianamente e in silenzio affronta episodi di razzismo. Chi lo subisce deve mettere in campo molte energie per farvi fronte. Tattiche di mitigazione, sotterfugi e strategie di camuflage emotivo per evitare di farsi venire il sangue amaro. Numerosi studi dimostrano che il razzismo influisce negativamente sulla salute.
La nostra intenzione era di approfondire queste ricerche dando la parola a vittime del razzismo, perché spesso una voce, una capacità di agire che normalmente non è audibile, visibile nel dibattito e dunque esprime anche di più una testimonianza è molto più esistenziale e aiuta anche a capire che cosa significa, qual è l'impatto del razzismo alle persone.
A parlare è Hans-Jörg Schmid, direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, che a Lugano ha illustrato la sua ricerca qualitativa incentrata appunto su testimonianze dirette di esperienze di discriminazione o razzismo antimusulmano. Le persone che ne sono colpite incontrano spesso maggiori ostacoli nell'accesso alle opportunità, ma soprattutto il razzismo non riguarda solo i singoli individui, indebolisce i legami sociali, compromette gli ambienti di lavoro e riduce la coesione sociale complessiva, spingendo le persone ai margini. In questo quadro è importante fare la differenza tra razzismo antimusulmano da una parte e islamofobia dall'altra, come spiega il professor Hans-Jörg Schmid, perché il razzismo riguarda direttamente la sfera dei diritti umani.
Islamofobia si focalizza sull'Islam come religione e cultura, invece razzismo antimusulmano si riferisce alle persone toccate. Dunque i diritti umani proteggono le persone e non le religioni o idee. Con islamofobia segnaliamo piuttosto una paura come una malattia di persone, ma razzismo antimusulmano si focalizza sulle strutture della società.
Infatti è importante parlare di razzismo strutturale e qui sono chiamate in causa anche le istituzioni. Combattere il razzismo significa garantire pari opportunità e rispetto e contribuire a costruire una società inclusiva e sicura per tutte e tutti. Alla conferenza, incentrata sui temi dell'educazione, il settore più toccato della discriminazione antimusulmana, ha portato il suo saluto la consigliera di Stato Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport.
Proprio la scorsa settimana noi abbiamo presentato un rapporto di un gruppo di lavoro denominato Migrazione e Diversità, che io stessa ho voluto nel 2024 per analizzare i fenomeni di razzismo e discriminazione nel settore educativo ma anche culturale e sportivo del nostro cantone. Da qui sono emersa un'analisi appunto che c'è un fenomeno strutturale, che ci sono delle discriminazioni, degli episodi di razzismo non visibili ma comunque razzismo strutturale anche a livello scolastico. Quindi si tratta di agire e una prima proposta che abbiamo fatto è quella di avere una carta etica per la scuola, dove ci sono dei principi di non discriminazione e di riconoscimento del valore della pluralità di tutte le comunità che fanno parte della nostra scuola. Questo vuol dire rendere consapevole la scuola, i docenti, le direzioni scolastiche, anche gli allievi e le famiglie dell'importanza di non discriminare, ma che la pluralità può veramente essere un'opportunità per tutte e tutti.
Un primo passo per affrontare il fenomeno del razzismo strutturale, in particolare quello antimusulmano, è creare consapevolezza all'interno della società e promuovere opportunità di dialogo e di sensibilizzazione su questi temi. Ed è proprio quello che con due tavole rotonde e con la partecipazione attiva di persone di fede musulmana si è proposto di fare lunedì scorso all'USI, il Servizio per l'integrazione degli stranieri del Canton Ticino, tra i promotori della conferenza. Sentiamo Michela Trisconi, delegata cantonale per l'integrazione degli stranieri.
Da un lato abbiamo voluto presentare uno studio di riferimento sul razzismo antimusulmano in Svizzera e dall'altro proprio parlare con queste persone toccate dal fenomeno, proprio perché portassero delle testimonianze che loro hanno vissuto di persona, anche perché bisogna riconoscere in loro un'expertise sul tema.
Michela Trisconi, abbiamo capito che c'è una diagnosi molto chiara, i numeri parlano chiaro, qual è la cura?
Abbiamo cominciato a partire dalla diagnosi e ci sembrava importante partire dai dati scientifici, qualitativi e poi quanto alla cura, ecco, questo forse è la parte più difficile. Come servizio abbiamo un mandato istituzionale importante che è quello di lavorare sulla prevenzione e lo faremo in modo diversificato, da un lato sempre nell'ambito della settimana contro il razzismo e dall'altro continueremo a dar voce a persone discriminate anche nell'ottica proprio di rendere consapevoli le persone toccate o testimoni del fenomeno a segnalarlo e anche a sensibilizzare contro il ripetersi degli episodi.
Le segnalazioni le possono fare sia le persone vittime di razzismo, sia chi assiste ad un caso. Come ci si deve muovere?
Anche di fronte a un minimo dubbio vale la pena contattare il Centro per la Prevenzione e le Discriminazioni di Lugano e confrontarsi con delle esperte o degli esperti sull'episodio a cui si è assistito. Poi saranno a loro valutare se l'episodio si configura come razzismo antimusulmane o meno.
Con la professoressa Daria Pezzoli Olgiati, docente di storia e scienze delle religioni presso la Facoltà Evangelica dell'Università di Monaco di Baviera, tocchiamo adesso il tema Islam in Europa, fra storia, radicamento, pregiudizi che ancora oggi persistono nell'opinione pubblica verso chi professa la religione musulmana. Ne ha parlato domenica scorsa ad Ascona nel quadro di un incontro organizzato dall'Amicizia Ebraico-Cristiana.
La forte immigrazione verso l'Europa di persone di religione musulmana negli ultimi decenni potrebbe far supporre che la relazione Europa-Islam sia qualcosa di relativamente recente. Le cose stanno così o bisogna cambiare prospettiva?
La nascita dell'Islam nel VII secolo viene recepita nel mondo mediterraneo, quindi anche sullo spazio europeo, e da lì in avanti ci sono scambi, contatti, conflitti che continuano durante i secoli. E quindi l'idea che l'Islam sia una cosa tra virgolette nuova che si presenta in Europa alla fine del XX secolo, direi che è una fantasia. Quello che noi oggi conosciamo come matematica, come potrebbe essere oggi se non ci fosse stato l'Islam? Perché è nello scambio tra queste culture, tra persone che si sono trovate in certi luoghi a lavorare insieme, a cercare di scambiare idee che si sono sviluppate delle cose e evidentemente, per esempio in campo scientifico, nel Medioevo la cultura islamica erano molto più avanzate rispetto a quelle europee.
Il tema dell'islamofobia in Svizzera e in Europa è sempre ancora caldo, ma dove affondano le radici di questo fenomeno?
L'islamofobia è un processo in cui si costituisce un altro come un diverso ma non solo un altro come un diverso, ma un altro come un diverso omogeneo. E quindi si lavora su stereotipi, si crea un'idea di un'unità tra tutte le persone che fanno parte di un gruppo e che sono tutte uguali, hanno tutte le stesse caratteristiche. Questo si può fare sia con la religione, con l'appartenenza nazionale. È un fenomeno ben noto, ma che possa essere preso all'estremo. E quello che è successo, soprattutto a me sembra, verso il cambio di millennio, quindi anche con gli attacchi terroristici, è l'identificazione dell'Islam con la violenza, che evidentemente non corrisponde alla realtà. Per esempio, noi non diremmo che tutti gli atei sono violenti perché molti membri delle Brigate Rosse erano atei. D'altra parte è innegabile che la religione, in questo caso l'Islam, o varie correnti dell'Islam possono essere utilizzate per motivare la violenza, e questo si può fare con qualsiasi tipo di ideologia, compreso le ideologie religiose. Lo osserviamo benissimo se vediamo per esempio le motivazioni di Trump e del suo staff nell'attacco verso l'Iran. Vediamo argomenti religiosi, in questo caso cristiani, a giustificazione per esempio di una guerra che non è giustificata dal punto di vista del diritto internazionale.
Giriamo pagina adesso, ma rimaniamo in tema. Parliamo di un libro appena uscito in italiano con Einaudi e che l'anno scorso in Francia ha suscitato un acceso dibattito.
Si tratta del pamphlet di un'ottantina di pagine della storica e giornalista franco-tunisina Sophie Bessis, che nel titolo pone una domanda, e cioè: la civiltà giudaico-cristiana è un'impostura? Da alcuni tacciato come antisemita, da altri elogiato come opera illuminante, guarda con metodo storico-critico al binomio giudaico-cristiano.
Secondo la studiosa, questa espressione giudaico-cristiano escluderebbe ogni contributo dell'Islam all'Occidente. Inoltre sarebbe uno strumento politico per le estreme destre europee e statunitensi, ma anche per quelle israeliane.
Questa formula, dice la studiosa, consente di giustificare azioni politiche e militari in nome della difesa di presunti valori giudaico-cristiani. Paradossalmente, questa stessa dicitura viene utilizzata in chiave anti-occidentale anche dai nazionalisti arabi, fa notare Bessis. Ma quando nasce?
Évidemment, il n'y a pas de date de naissance de cette expression. Elle s'est imposée dans la sphère publique progressivement et on peut dire qu'elle a commencé à devenir hégémonique à partir des années 1980 à peu près. Maintenant, elle est totalement envahissante dans la mesure où il n'est pas un homme politique occidental qui ne se sente obligé de recourir à ce binôme judéo-chrétien pour illustrer la défense de la civilisation occidentale.
Il binomio giudaico-cristiano non ha una vera e propria data di nascita, ma si è gradualmente imposto nella sfera pubblica, diventando egemonico a partire dagli anni Ottanta. Oggi se ne fa un uso dilagante soprattutto negli ambienti politici e serve anzitutto per illustrare la difesa della civiltà occidentale.
È quanto Sophie Bessis ha detto in una intervista rilasciata alle colleghe della RTS per la rubrica radiofonica Babel e che vi proponiamo a Chiesa in diretta in occasione dell'uscita in italiano del suo libro La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura.
We are fighting today the battle of civilization. Our civilization is based on the Judeo-Christian tradition.
I will always defend our nation. We will protect the Judeo-Christian principles of our founding and we will protect them with vigor.
La France a des racines judéo-chrétiennes.
Los valores de Occidente son los valores judeo-cristianos.
I think our nation was a nation founded 250 years ago almost on Judeo-Christian values.
Avete sentito nell'ordine Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Emmanuel Macron, Javier Milei, Caroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, tutti parlano di valori giudaico-cristiani. Ma cosa si nasconde dietro l'uso in politica di questo binomio? Se ne è occupata la storica e giornalista franco-tunisina Sophie Bessis, di famiglia ebraica e specialista delle relazioni Nord-Sud.
Ça s'est imposé comme un élément structurant de la civilisation occidentale et non pas d'autres civilizations.
L'espressione si è imposta come elemento strutturante della civiltà occidentale e non di altre civiltà. La civiltà occidentale si è cioè appropriata di questa specie di esclusività del monopolio di ciò che chiama giudeo-cristianesimo. Ora, questo monopolio spinge ai margini le altre civiltà, escludendone le popolazioni, latinoamericani, africani, per non parlare degli asiatici, tutti esclusi dall'appartenenza a questo spazio cosiddetto occidentale, di cui hanno più o meno inventato i contorni, che del resto non corrispondono a quelli dell'epoca storica in cui l'ebraismo e il cristianesimo si sono sviluppati. I contorni di questo oggetto giudaico-cristiano sono stati definiti da ideologi occidentali contemporanei.
Ont été définis par les idéologues occidentaux contemporains.
Secondo Sophie Bessis, sono tre i motivi che spiegano la fortuna di questo concetto. In primis, servirebbe per occultare due millenni di antigiudaismo cristiano. Ma sentiamo la studiosa, che ricordiamo è ebrea di origine tunisina.
L'Europe s'est structurée sur l'antijudaïsme chrétien, puisque c'était un des fondamentaux de la théologie catholique puis protestante d'ailleurs.
L'Europa si è strutturata sull'antigiudaismo cristiano, poiché era uno dei pilastri della teologia del cattolicesimo e in seguito anche del protestantesimo. Basti guardare, per esempio, agli scritti del riformatore Martin Lutero sugli ebrei. Poi, poco a poco, questo antigiudaismo a connotazione religiosa ha lasciato il posto a un antisemitismo su base razziale. Poiché il XIX secolo, che si vantava di essere un secolo scientifico, ha inventato in Europa occidentale e in America del Nord una sorta di pseudoscienza che è l'antropologia razziale. E in nome di questa antropologia razziale è stata stabilita una gerarchia tra le razze. La parola razza va messa tra virgolette, ovviamente, perché scientificamente la razza non esiste. Ma in questa gerarchia i semiti erano ai piedi della scala e gli ebrei, tra questi semiti, erano una razza considerata degenerata.
Il secondo elemento che secondo lei ha contribuito alla fortuna del concetto della civiltà giudaico-cristiana è il fatto che esclude l'Islam dal monoteismo abramitico, ma lo esclude anche dalla storia culturale europea.
Tout à fait. Quand on dit judéo-chrétien, il est évident que l'Islam est exclu de cette formule. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est un fait.
Assolutamente sì. Quando diciamo giudaico-cristiano, è ovvio che l'Islam è escluso da questa formula. Non è un'illusione, non è un'opinione personale, è un fatto. Sappiamo molto bene che il monoteismo cosiddetto abramitico è costituito da tre rami: l'ebraismo, che è il ramo primario, il cristianesimo, che deriva dal primo, e successivamente l'Islam, che a questo monoteismo abramitico si richiama molto fortemente. Basti leggere il Corano. Vi compaiono tutti i profeti, a cominciare da Mosè e Abramo, e ci sono anche quelli che i musulmani chiamano i profeti del cristianesimo, cioè essenzialmente Gesù, che è un personaggio estremamente importante nel Corano, e Maria, che è la donna più citata nel Corano. È quindi ovvio che l'Islam è parte integrante dei monoteismi abramitici. ma il termine giudaico-cristiano lo esclude completamente e perciò il mondo musulmano è escluso da quella che l'Occidente considera la culla della civiltà, cioè l'Europa. Cosa assai ridicola, se non tragica, perché la nostra Europa deve molto al mondo musulmano, a cominciare ovviamente dal periodo in cui il mondo musulmano era portatore di invenzioni e di progresso. E non bisogna dimenticare che nella storia abbiamo avuto un Islam europeo, a cominciare dalla Spagna, che è stata musulmana per 7 secoli. In Andalusia ha prosperato una civiltà che potremmo definire giudaico-cristiano-musulmana. Successivamente l'Islam si è sviluppato ovviamente anche in altre parti dell'Europa, a cominciare dai Balcani. L'Albania, che chiede di aderire all'Unione Europea, è in gran parte musulmana. E ovviamente ci sono gli europei frutto dell'immigrazione iniziata con la Prima Guerra Mondiale. In un paese come la Francia, l'Islam è la seconda religione. Alla luce di tutto questo, è chiaro, quindi, che esiste un Islam occidentale.
Donc tout cela fait qu'évidemment, il existe un Islam occidental.
Sophie Bessis è ben consapevole del fatto che esistono autentiche realtà di dialogo interreligioso. C'è il dialogo bilaterale giudaico-cristiano, così come quello giudaico-islamico e anche quello cristiano-islamico, e ci sono i dialoghi trilaterali con tutte e tre le religioni abramitiche. Nel suo pamphlet La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, appena pubblicato in italiano da Einaudi, cita in particolare le amicizie ebraico-cristiane nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bessis ne riconosce i tentativi di riconciliazione e soprattutto di decostruzione del discorso dominante, ma si tratta di realtà troppo minoritarie per contrastare il bagaglio ideologico che oggi si nasconde dietro il costrutto politico della civiltà giudaico-cristiana. Sophie Bessis, a questa formula giudaico-cristiana, lei attribuisce anche una terza funzione, quella cioè dell'utilità politica per le estreme destre che si presentano come i difensori dei valori giudaico-cristiani. Nel suo libro fa il nome del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che nel 2017 affermava che l'Europa finisce in Israele.
Effectivement, parce que le sionisme, ce nationalisme juif qui est né dans les années 1880,
è assolutamente così, perché infatti il sionismo, questo nazionalismo ebraico che è nato negli anni Ottanta del XIX secolo, è stato creato da intellettuali ebrei che si consideravano completamente europei, dimenticando però l'origine orientale dell'ebraismo. Eppure, erano molti gli ebrei che vivevano nell'area arabo-musulmana e addirittura oltre, fino alla Persia. Invece, lo Stato di Israele si è definito come un pezzo di Occidente impiantato nel cuore dell'Oriente. Ma non si può essere per sempre un pezzo di terra straniera impiantato nel cuore dell'Oriente arabo, creato in nome di un'interpretazione assolutamente letteralista della Bibbia. Una lettura, cioè, che trasforma un testo religioso in catasto, in codice fondiario.
Ebbene, l'ha trasformato in cadastro, in code foncier.
Sophie Bessis, cosa risponde alle persone che sostengono che non si possa essere antisionisti senza essere antisemiti?
Je les récuse totalement. L'antisionisme est une position.
Respingo totalmente questa tesi. L'antisionismo è una posizione politica. L'antisemitismo è razzismo e quindi un reato. Una posizione politica non è un reato. Il razzismo è un reato.
Une position politique n'est pas un délit. Le racisme est un délit.
In conclusione, Sophie Bessis, ci aiuti a definire il concetto di civiltà.
Toute civilisation digne de ce nom dans l'histoire de l'humanité est une civilisation issue de mélange.
Ogni civiltà degna di questo nome nella storia dell'umanità è una civiltà nata dalla mescolanza, dalla diversità, dall'accettazione dell'alterità. Le grandi civiltà sono civiltà dell'incontro. Finché si rifiuterà l'incontro, finché si rifiuterà la mescolanza, si rifiuterà la civiltà.
Tant que l'on refusera le mélange, on refusera la civilisation.
Prima di salutarvi non rimane che segnalare un appuntamento a Lugano dove proseguire le riflessioni che vi abbiamo proposto oggi.
Martedì 6 maggio alle 18 alla Biblioteca della Salita dei Frati verrà presentato l'ultimo numero monografico della rivista Parola e Parole, il periodico dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, sul tema Leggere Bibbia e Corano per vivere insieme, con Ernesto Borghi e Renzo Pietrangeli.
E con questo è tutto da Luisa Nitti e Gael Kurtens. Buona domenica e buon proseguimento con i programmi della Rete 1.